State ascoltando SBS Italian.
Lo sport con Tony Palumbo.
Buongiorno Tony, bentornato su Radio SBS in questa domenica 29 marzo.
Buongiorno
ciao
a tutti.
Ciao Tony, buongiorno. Ciao.
Allora, oggi parleremo di quello che poi culminò nell'11 luglio 1982, ovvero la vittoria della terza Coppa del Mondo dell'Italia del calcio. Per farlo, appunto, abbiamo in diretta Tony Palumbo, che era in diretta anche in quel 1982 dalla Santiago Bernabéu di Madrid, e Domenico Gentile, che era qui negli studi di Radio SBS. Innanzitutto, Tony, sono passati 38 anni.
Ahimè.
Sembrano 38 anni?
Dico la verità, sembrano 38 anni, è passato tanto di quel tempo, però il ricordo rimane, perché è stata una cosa strepitosa quel trionfo dell'Italia, soprattutto dopo un inizio che non lasciava assolutamente pensare ad un trionfo finale.
Eh sì, infatti, perché le prime partite furono tutt'altro che entusiasmanti.
Certo. Con la Polonia 0-0, poi soprattutto la partita con il Camerun che poteva andare anche male e porre fine al nostro campionato. Ancora ricordo una parata grandiosa di Zoff verso il 90esimo che ha salvato il pareggio, e con il pareggio il passaggio del turno.
Senti, allora parliamo adesso di come tu sei andato in Spagna quell'anno. Sei andato ovviamente in quanto corrispondente della SBS o no?
Sì, praticamente c'era stata un'esperienza precedente, se ben ricordo, che imposi praticamente da solo, e poi c'è stato questo fatto che andai a fare il corrispondente.
Senti, c'erano anche Les Murray, Buonanima, Johnny Warren, chi c'era?
Sì, appunto, Les Murray, grande amico e grande perdita per tutti noi.
Quel fu un momento molto importante per noi, anche come radio, ma soprattutto per comunità italiana. Scusa se ti interrompo, una breve parentesi, poi parliamo dei mondiali. Molti nostri radioascoltatori non sanno che quell'anno, nel 1982, i mondiali non venivano trasmessi dallo Special Broadcasting Service, dall'SBS, neanche quelli dell'86 furono trasmessi dall'SBS alla televisione. I diritti li aveva l'ABC. L'ABC in quella occasione decise di non trasmettere le partite dei quarti di finale e pertanto, siccome si giocò un girone in quella occasione per i quarti di finale e l'Italia finì con Argentina e Brasile, le partite Italia-Argentina e Brasile-Italia non venivano, o non era previsto che sarebbero state trasmesse. E a quel punto io ricordo che chiamai proprio il direttore e responsabile dei programmi sportivi della ABC e gli dissi: guardate, dovete trasmetterle perché la comunità italiana e anche le altre comunità sono interessate. E mi disse, nel corso di questa lunga conversazione, che non erano arrivate abbastanza richieste. E io ricordo che chiamai Maurizio Pagnin e Pietro Schirro e gli dissi: ragazzi, guardate che questi dell'ABC mi dicono che non hanno ricevuto abbastanza richieste. E quindi ci mettemmo a chiamare tutti i nostri amici, chiedendo loro di chiamare l'ABC e di chiedere di trasmettere le partite. E per concludere, arrivarono centinaia di telefonate al centralino. A quei tempi avevamo ancora i centralini della ABC, e finalmente l'ABC si convinse a trasmettere poi anche i quarti di finale, quindi potremmo vedere qui in Australia anche Italia-Argentina 2-1 e quel famoso, fantastico incontro con il Brasile. Questo tanto per dirvi quello che è accaduto e come ci siamo impegnati anche a livello personale per avere i mondiali in televisione. E la SBS poi cominciò a trasmettere i mondiali nel 90, dove comincia perché poi acquisì i diritti dalla ABC dopo i mondiali dell'86. Detto questo, Tony, fu, ricordo, un momento interessantissimo, perché una delle nostre interviste fu dopo che tu eri arrivato allo stadio con numerosi giornalisti e avevi incontrato i giocatori della squadra.
L'intervista credo che ne ho mandata qualcuna.
Sì.
A tappeto proprio, e poi soprattutto c'è stata questa fase iniziale che era piuttosto, per usare un eufemismo, era molto deludente, e poi si arrivò alla terza partita della fase iniziale col Camerun, che praticamente corremmo dei rischi mortali, perché si pareggiò, si passò il turno in virtù del maggior numero di reti segnate, 2 invece del Camerun che ne aveva segnata 1.
E poi, fra l'altro, negli anni successivi, ma questa è una parentesi brevissima, negli anni successivi c'è anche chi ha, come si può dire, parlato di possibili sospetti di combin su quella partita.
C'è stata qualche voce malevole su quella partita, chissà se è vero oppure no. Però ti dico la verità, io me la ricordo ancora, una parata di Zoff all'ultimo minuto con la palla proprio sulla linea di porta. Se tu avessi venduto la partita, quel tiro non ci sarebbe stato, mi sembra molto strano. Però sì, hai ragione, si parlò di quel fatto. Del resto c'era ancora, se ben ricordo, all'Oli nel giro della nazionale. Quindi...
Io mi ricordo quella partita perché, ti spiego anche perché, lo spiego anche agli ascoltatori. In quel periodo avevo una televisione, a casa di mia madre naturalmente, avevo poco più di 20 anni, una televisione in bianco e nero che faceva veramente schifo, una mappina come direste voi a Napoli.
Si è illuminata.
E quindi dovevo stare in pratica per vederla ogni, non lo so, 30-40 secondi saltava il segnale, quindi io dovevo dargli la classica botta sulla televisione per poterla rivedere. E io quell'azione a cui ti riferisci non l'ho vista, perché era uno di quei momenti in cui sentì solo attenzione, attenzione, adesso e poi no, e mo, infatti saltai e detti il cazzotto sulla televisione e poi tornò. E quindi chiaramente tutti a implorare mia madre di comprare una televisione a colori nuova.
Ma ti dirò una cosa, la Coppa del Mondo precedente, io ricordo andai a vedere la finale a casa di Tony Fabrizi, con il quale all'epoca lavoravo anche, cioè avevo lavorato al Globo. Andai a casa sua a vedere questa partita, tornai a casa e dissi: alla prossima Coppa del Mondo devo esserci. E così è cominciata la storia.
Allora, adesso abbiamo parlato molto, facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori un momento storico. Il primo gol di Paolo Rossi nel girone, diciamo così, eliminatorio per le finali dell'82, la partita con il Brasile che vincemmo, penso che nessuno se lo scorderà mai, 3-2 con tripletta proprio di Paolo Rossi, questo è il primo gol.
Ecco Conti che scende sul settore di destra, mette in azione in questo momento Oriali a ridosso all'altezza della tre quarti, poi ancora in avanti verso la linea centrale del campo dove recupera pallone ancora Conti, gira su se stesso per evitare l'assalto dei brasiliani, porta il pallone nella posizione di mezzo destro in avanti, attende Oriali, Conti preferisce ritornare ancora indietro, è in possesso del pallone, si sposta verso il centro, invita l'azione Caprini che giunge dalle retrovie, è in corsa, è pronta a cacciare un passaggio, rete degli azzurri, ha segnato l'Italia con Rossi, un colpo di testa di Rossi e il pallone è terminato in rete degli azzurri esattamente dopo 4 primi e 55 secondi di gioco.
E questo era Enrico Ameri che descriveva il primo gol di Paolo Rossi. Tu quanti salti hai fatto?
No, io veramente le partite le guardo con molta calma. Non è che abbia saltato molto, però è stato un momento indimenticabile. Anche perché Rossi era reduce da una squalifica di 2 anni, non si sapeva. Era veramente pallido e smunto, lo ricordo. tant'è vero che nella prima fase non fece granché e poi è esploso nella seconda fino ad essere proprio decisivo per la nostra vittoria finale.
Capocannoniere dei mondiali e fra l'altro...
Con sei gol, sì.
Esatto, io ricordo che prima, allora quando si concluse la fase iniziale e passammo il turno, mi ricordo ancora Bruno Pizzul che disse, beh a questo punto Argentina e Brasile, sarà un girone durissimo, e invece ce l'abbiamo fatta. Soprattutto,
giusto,
sì.
Più duro di così non si poteva concepire, e invece appunto ce l'abbiamo fatto, che partite indimenticabili, sono passati tanti anni, ma ce le ho ancora davanti agli occhi, dico la verità. Poi quando si è cominciato a vincere, a entrare negli spogliatoi dopo la partita per le interviste e cose, fu una cosa indimenticabile.
Allora a questo punto, visto che abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, ascoltiamo il secondo gol di Paolo Rossi, perché nel frattempo il Brasile aveva pareggiato.
Sono in attacco i nostri azzurri con Rossi vicino al palo più vicino, poi però si allontana e si porta sul palo più lontano vicino al portiere Valdir Perez. Parte in questo momento il tiro, Socrates di testa salta insieme agli altri, ribatte Tardelli, rete! Rete di Rossi, Rossi per la terza volta, Rossi tre gol, per la terza volta riporta in vantaggio l'Italia. Rossi terza rete alla mezz'ora di gioco, 29 minuti e 29 secondi, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia. Colossale, colossale partita della nostra formazione, mentre Tardelli è rimasto dolorante a terra.
Ovviamente era il terzo gol di Paolo Rossi, questo non il secondo. Allora, a questo punto, visto che quella partita in realtà fu durissima sul serio, perché noi segnavamo ma il Brasile pareggiava tranquillamente, segnò anche, se non mi ricordo male, Falcao, e io ero a Roma e le grida di traditore e altri insulti che non posso ripetere perché Falcao giocava nella Roma.
Quando i tifosi trascendono, perché lui giocava per il Brasile in quel momento, che cosa doveva,
certo,
fare?
Ovviamente. Allora, finisce la partita con il Brasile dopo la vittoria sull'Argentina, che possiamo anche raccontare, gol di Cabrini e Tardelli se non ricordo male.
Sì, no, gli attaccanti andarono in vacanza in quella partita, però ci hanno pensato due tra i giocatori che poi sarebbero stati fra i migliori, Tardelli e Cabrini. I quali poi hanno tentato con alterne fortune la carriera di allenatore. Cabrini ha finito con l'allenare la nazionale giovanile, penso, nazionale femminile, penso che saranno tutte innamorate di lui, visto che aveva questa fama. E Tardelli ha avuto una buona carriera da allenatore, poi improvvisamente ha smesso e adesso fa il documentatore. Ma che personalità, che personaggi.
Senti, ci parli un attimo dell'atmosfera negli stadi all'epoca, perché non dimentichiamolo, si giocava in Spagna e non è come oggi che prendi un volo low cost e arrivi a Madrid in un'ora con 50 euro. Beh, lasciamo perdere le ultime due settimane, ma insomma, generalmente è così. Una volta per andare in Spagna ci voleva, sì, era un viaggio, no?
Beh, ti dirò che mi è rimasta ancora impressa, ce l'ho ancora davanti agli occhi, una 500 targata a Palermo. Quindi si è fatta tutta la penisola a salire e poi è andata in Spagna in 500. E a proposito di tifosi motorizzati, c'è uno splendido, il solito napoletano, che viaggiava con un furgone nel quale dormiva, quindi aveva risolto il problema trasporto e alloggio, e lo vidi alla finale di Madrid. Gli disse, si è fatta una bella camminata, e dico, però è valsa la pena. E quello in napoletano dice, non me ne parlate, mia moglie mi ha visto in televisione e io le avevo detto che era andata a lavorare. Ci sono quindi anche questi episodi umani veramente splendidi. E adesso non c'è più questo grande movimento di tifosi, perché ormai si preferisce la televisione. Penso che quella sia stata l'ultima grande invasione.
Sì. Immagino che sia sfuggito a molti quello che tu hai detto poco fa. Io poi siamo andati negli spogliatoi a intervistare i giocatori, perché ora non si va più negli spogliatoi. Io ricordo a quei giorni si aveva un contatto diretto dopo la partita con i giocatori proprio negli spogliatoi, cosa che ora non possiamo più fare.
Sì, è cambiato tutto, effettivamente ti dirò. secondo me quel mondiale, possiamo dire, è stato anche l'ultimo con questa partecipazione di pubblico non di casa, diciamo così. E a Madrid si parlava italiano quel giorno, una cosa effettivamente fantastica.
Senti, ovviamente nessuno si ricorda della semifinale Italia-Polonia, perché io mi ricordo, già i commentatori neanche ipotizzavano che si potesse perdere quella partita. Infatti credo che non se la ricordi nessuno, Italia-Polonia, 2-0 fra l'altro.
Sì, no, io me la ricordo perché c'era un grande Bruno Conti che sulla fascia praticamente era imprendibile e irresistibile, e poi avevamo pareggiato 0-0 nella fase eliminatoria con la stessa Polonia.
Allora, adesso un altro bel ricordo, vediamo un po' se i nostri ascoltatori hanno bisogno di presentazioni, non credo proprio.
Ecco ancora passaggio verso Daveri, colpo di testa fuori aria, mandato il pallone da parte di Heinz Förster, messo a terra da un attacco di due o tre giocatori tedeschi. Un nostro giuro esattamente Oriari che stava per avanzare, dove ha ricevuto la palla, punizione battuta, irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri, Rossi!
Allora, questo è il primo gol di Rossi e poi quello che sicuramente nessuno dimentica, perché il volto di Tardelli è diventato in pratica un'icona del calcio italiano. Aspettiamo, ascoltiamolo subito.
E Conti verso la palla, resta improvviso la palla, prosegue Rossi al limite, tocca sulla destra per Scirea che ferma, colpo di tacco, indietro per Bergomi, ancora per Scirea, ancora Scirea in possesso della palla, siamo nell'area avversaria, al limite per Tardelli, tiro, rete! Rete! Tardelli, rete! Seconda rete degli azzurri! Seconda rete degli azzurri! Esattamente dopo 23 minuti del secondo tempo, 23esimo del secondo tempo, l'Italia ha portato a 2 le sue reti.
Questo è il gol di Tardelli, poi c'è stato il 3 di Altobelli. Io ricordo poi anche il gol di chi era? Briegel, chi ha segnato il
Breitner.
E poi il giocatore più antipatico della storia della Germania, Stilicke.
Dici che sì, veramente non era il massimo della simpatia.
Senti Tony, abbiamo soltanto un minuto, purtroppo il tempo è andato molto veloce questa mattina. Che cosa possiamo ancora dire di quel mondiale, di quella partita?
Beh, dobbiamo ricordare Enzo Berzot, perché veramente è stato l'artefice primo di quella vittoria. Lo massacrarono dopo la fase iniziale, dopo le prime tre partite, e invece poi è arrivato al traguardo finale, lo ha tagliato questo traguardo, una vittoria veramente strepitosa, una vittoria, come si dice adesso, del gruppo, ma non si può dimenticare appunto il ruolo di Berzot, che è stato a mio avviso fondamentale. Ti dirò, mio figlio ha visto la partita con un biglietto che mi ha dato Berzot.
E ricordiamo anche quell'immagine che resterà sempre indelebile di Berzot e il presidente Pertini che giocano a carte sull'aereo fumando la pipa al ritorno dalla partita. Tony, grazie per questi ricordi, grazie anche a Domenico Gentile, grazie a tutti voi che ci avete seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.